corri, dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit fare.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare.
Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la trasmissione settimanale a cura dei pensionati Cobas di Roma. Il titolo che gli abbiamo dedicato, vi ricordate, è Senza lavoro non c'è previdenza. Abbiamo scelto questo titolo apposta per sottolineare, per far capire che lavoro e pensioni non sono due mondi separati, sono uno conseguenza dell'altro. E il secondo, la previdenza, la pensione, c'è soltanto se c'è stato un lavoro precedente. Non consideriamo gli assegni sociali che sono frutto dell'assistenza dello Stato. Sapete benissimo che le pensioni per gli ex lavoratori e lavoratrici sono pagate unicamente con i contributi che il lavoratore versa a INPS o all'ente che a suo tempo lo gestiva, ad esempio l'INPDAP e altri, che ha versato per 40, 30, 20 anni, con delle aliquote pesanti, molto pesanti. Un tempo ci si poteva permettere di avere delle aliquote inferiori, attorno al 10-15%, ma il motivo era semplice, che i lavoratori erano molto più dei pensionati. Man mano che i lavoratori sono diminuiti, non è che sono aumentati tanti pensionati. È vero che si vive un po' di più rispetto alla media di altri paesi. Sapete che la media e l'aspettativa di vita in Italia è più elevata di molti altri paesi. Siamo ai primi livelli nel mondo col Giappone, con altri paesi piccoli, la Svizzera, San Marino, il Principato di Monaco. Il vantaggio di campare tanto è un vantaggio che però viene pagato, perché voi sapete che quando nel 92 i signori gestori della politica e dell'economia, sto parlando di Amato, sto parlando di Ciampi, hanno sconvolto man mano lo Stato sociale italiano e hanno introdotto quel principio di sostenibilità del sistema previdenziale, che tra, però non è un'invenzione italiana, dobbiamo dirlo che è un'invenzione europea, hanno sconvolto e hanno alterato tutti quanti i meccanismi. Hanno avuto il buon senso di non applicarlo subito, si sono presi una ventina d'anni per arrivarci gradatamente, però poi c'è stato il temporale del 2011, ricordate tutti quanti le leggi Fornero-Monti, che hanno fatto hanno scavato un burrone. Praticamente anche gli anni precedenti c'erano stati degli allungamenti con riferimento all'aumento delle aspettative di vita, ma erano sempre stati abbastanza graduali. Uno o due anni, le persone che vedevano la finestra, una volta c'erano le finestre, bisogna aspettare un tantino di tempo per poter andare via, con questo terremoto le persone si sono viste in un baratro incredibile, specialmente le persone che hanno firmato degli accordi con le aziende per andare via anticipatamente in mobilità, si sono trovati 6, 7, 8 anni, 9 anni alcuni, di vuoto incredibile. Normalmente queste persone che andavano in mobilità hanno ricevuto in buona parte una buona uscita dall'azienda da cui sono usciti, poi c'era la quota IMSS di mobilità con cui pensavano di andare avanti quei 2-3 anni che gli servivano, e si sono trovati di botto 6-7 anni. Queste persone li hanno definiti esodati, e ancora non è finita, sono stati gestiti in 8 tornate 200.000 persone, e ce ne sono ancora. Alcuni si sono definiti in questo modo, ma non sono stati ufficialmente accettati per motivi strani. Ecco, noi vogliamo sempre parlare di queste rivoluzioni che avvengono gradatamente, piano piano, come la storia la conoscete, della rana che, se volete, volete bollirla, se la buttate dentro all'acqua bollente, questa rana si ribella, non ci sta, scapperà via. Se invece la mettete dentro a una pentola d'acqua fredda, e poi scaldate piano piano accendendo il fuoco, la rana prima all'inizio si adatta all'acqua fredda, al suo ambiente naturale, poi diventa tiepiduccia e magari sta anche meglio di prima, ma quando comincia a diventare troppo calda la rana è talmente intorpidita che non può fare più niente e muore bollita. Quindi questo è un aforisma che ha inventato non so chi, ma ha un significato ben preciso, che basta abituare la gente piano piano che quello che sta accedendo è inevitabile, non si può fare a meno, non c'è niente di meglio. Questo è il migliore dei mondi possibili e noi sopportiamo tutto. No, non è giusto. No. Noi pensionati Cobas non ragioniamo in questo modo. Dobbiamo fare qualcosa per cambiare lo stato di cose. È difficile? Vabbè, ci proviamo lo stesso. Se voi ci seguite, ci date una mano, man mano più siamo e più potremmo fare forza di pressione. Oggi parliamo di due argomenti principali che hanno un forte connotato con il mondo del lavoro. Parleremo dei fondi pensione e dei welfare aziendali. Vi spiegheremo precisamente cosa si intende con welfare aziendale. I fondi pensione, sapete, è quell'invenzione che hanno inventato quando hanno introdotto il sistema contributivo, perché già avevano progettato che la pensione statale, la pensione pubblica, non sarebbe stata più un 80-90% dello stipendio, dell'ultimo stipendio, ma sarebbe crollata di botto al 60-65-70%. Per compensare questa mancanza di 20-25% si sono inventati i fondi complementari. I fondi complementari però non è che te li regalano, te li devi pagare da te. Quindi, siccome esisteva quella forma, c'è ancora, non è che non esiste più, che si chiama trattamento fine rapporto o TFR oppure TFS dello Stato, queste cifre con i fondi complementari vengono completamente assorbiti dai fondi, e questi contribuiranno a fare l'aggiunta alla pensione. Ma tenete conto che già noi paghiamo un 33% di un lordo che non è quello della busta paga, è un po' più alto, e più paghiamo quest'altro 7% per avere la differenza. Insomma, dobbiamo pagarci tutto da noi, e funziona così, vabbè. Allora, poi passeremo ai fondi complementari, guardando soltanto quelli negoziali, che sono quelli che gestiscono le aziende che hanno aderito a questo progetto. Non sono tutti, ma coinvolgono ormai quasi 5 milioni di lavoratori e lavoratrici. E vedremo se questo meccanismo funziona o no. noi pensiamo che abbia dei grossi problemi, già l'idea non ci piaceva, ma come viene gestita non ci piace per niente. Il rendimento di questi fondi comunque sia gestito con investimenti, perché gli investimenti poi li assegnano a società gestori di risparmio, li assegnano a banche, e questi soldi vengono gestiti bene, vengono amministrati bene? Dai dati che ci dà l'ente che dovrebbe fare la vigilanza di questi fondi, dicono di no. È vero che c'è un momento di crisi, la crisi però Gentiloni dice che è superata, non ci sono più problemi, un accidente. I rendimenti di questi fondi sono ancorati ai valori dell'euro, sapete che c'è il quantitative easing, per cui i tassi attivi sono praticamente nulli, i valori non si incrementano, quindi in rispetto al TFR, che è una formula intelligentissima che è stata sviluppata tanto tempo fa e che funzionava, ve la riassumo in un attimo. Il TFR è costituito dall'1,5% dell'inflazione calcolata da Istat, calcolata in un modo tra l'altro abbastanza discutibile, ma non lo possiamo discutere questo, l'1,5% fisso più il 75% dell'inflazione, dell'indice di inflazione indicato in quell'anno. Questi anni è stato attorno allo 0%, quindi mediamente era l'1,50%. Però questa cifra è tassata ed è sempre più tassata. Una volta era l'11%, poi è passata al 17%, ora sta aumentando ai valori medi della tassazione IRPEF, quindi 23-24%, mentre invece quella dei fondi complementari è agevolata e sta calando. È chiaro che è una strategia ben precisa per favorire i fondi e danneggiare chi vuole ancora mantenere il TFR dentro l'azienda. Vabbè, il governo praticamente agevola tutti questi passaggi, è il suo dovere, un governo liberista non può fare altro che scelte liberiste. Parleremo dopo del welfare aziendale e quali sono le manovre, che anche queste sono state progettate per trasformare quello che si chiamava premio di produttività nelle aziende, che mediamente corrispondeva a una mensilità in più, magari la gente ci andava in ferie oppure ci faceva delle spese urgenti, improvvise, il frigorifero, quello che è. Stanno diventando sempre più demonetizzate, stanno diventando servizi. Praticamente, che ne so, la convenzione con la libreria, la convenzione con un'impresa pubblica di sanità per fare, che ne so, il check-up oppure cure mediche particolari. Oppure si danno questi soldi direttamente, anche questi, al fondo complementare. Praticamente tutto un giro per non far spendere soldi, e non spendendo soldi non c'è neanche una tassazione. La tassazione è abbattuta a zero. Ecco, che ci guadagna lo Stato se la tassazione di soldi non c'è più? Ci perde soldi, ma non fa niente. Questa è sempre la strategia che vi dicevo prima. Ecco, analizzeremo i problemi uno per uno nell'ora che abbiamo a disposizione, non è molto. Potete chiamarci, anzi dovete chiamarci se avete dei suggerimenti o delle opinioni diverse. Il numero classico è questo, 06 49 17 50, e siamo a vostra disposizione.
Ma io sono Piero dei pensionati Cobas, e devo dire che l'obiettivo nostro, che io spero di raggiungere almeno in parte in questa trasmissione, è quello di proseguire una campagna di controinformazione che nel 2007, quando è scoppiato il fenomeno dei fondi pensione, ha avuto un ottimo esito, nel senso che ci si aspettava che una buona parte dei 20 milioni di lavoratori dipendenti si iscrivesse a un fondo pensione, invece questo numero è stato molto più basso, è stato allora di circa 1 milione. Il problema è che però noi abbiamo chi sta dalla parte dei lavoratori, chi è il lavoratore, ha smesso di fare questa controinformazione, e lentamente continua a crescere però il numero dei lavoratori che si iscrivono ai fondi pensione. Siamo arrivati addirittura a 2 milioni e 600 mila lavoratori iscritti ai fondi pensione, quelli, i fondi negoziali, perché fondi pensioni ce ne sono vari, diciamo che sono centinaia, forse un migliaio di fondi pensioni, che però quelli destinati ai lavoratori dipendenti, che si chiamano fondi negoziali, no, quelli sono soltanto 36. Di questi 36, tutti quanti sono gestiti sia da i sindacati che dalle imprese, no? Perché è una cogestione fatta da entrambi, è una cogestione che incomincia dal contratto nazionale a essere esercitata, quindi è uno dei nomi e dei sinonimi che viene usato per chiamare i fondi pensione negoziali, anche fondi pensioni sindacali o fondi pensioni contrattuali o fondi pensioni chiusi, no, sono tutti sinonimi di questa nuova generazione che nasce nel 2007, no, e che serve a, come veniva pubblicizzata allora, perché è venuta pubblicizzata dallo Stato, allora lo Stato spese 17 milioni di euro solo per propagandare un'attività che, come speriamo di documentarvi oggi, è esclusivamente un'attività finanziaria, non ha altri aspetti né previdenziali né assicurativi, è puramente un'attività finanziaria. Allora, lo Stato, che già era molto avanzato nei processi di privatizzazione, aveva già pensato a questo strumento con il governo Amato e con il governo Ciampi, come ha detto Fulvio. Eppure, no, diciamo, dal 92 al 2007, diciamo, avevano avuto poco sviluppo questi fondi pensione di tipo assolutamente privatistico, anche se ne fanno parte i sindacati, il carattere privatistico è assolutamente dichiarato dalla legge istitutiva, dagli istituti e dagli statuti di ciascuno dei 36 fondi pensione, sono assolutamente privatistici. Allora, la millanteria che è stato necessario per convincere i lavoratori derivava dal fatto che le pensioni retributive sarebbero diventate gradualmente contributive, quindi sarebbe diminuito molto il loro importo, e quindi i sindacati si sacrificavano a gestire i fondi pensione privatistici perché i lavoratori potessero integrare la pensione impoverita, come se loro non c'entrassero niente con l'impoverimento. L'impoverimento era stato deciso al tavolino dai governi precedenti e si capiva che sarebbe andato così, e si era già istituito, perlomeno formalmente, la forma del fondo pensione privatistico, perché una parte delle risorse dei lavoratori, dei loro stipendi, fosse depistata direttamente verso questo istituto, diciamo, finanziario, che quello è e nient'altro, un prodotto finanziario. Allora, la cosa che ci urge oggi di dire è che c'è un nuovo attacco, diciamo, alle pensioni, alla loro privatizzazione, non tanto più e soltanto individuale, ma proprio di categoria attraverso i contratti, perché altre centinaia di migliaia, milioni di lavoratori si trovano magari inconsapevolmente ad essere iscritti ai fondi pensione. Il caso più recente è quello degli edili. Gli edili non avevano un fondo pensione proprio. Nel 2015 è stato fatto il contratto con un nuovo fondo pensioni che inventato per loro, che praticamente in 2 anni ha trasportato 600.000 lavoratori edili, il 112%, perché in qualche caso ci hanno mandato anche i familiari, no, dentro il fondo pensioni, l'ha trasportati nel mondo dei fondi pensione. Allora, qual era l'obiettivo di questa manovra? Da una parte sicuramente quello di ruspare, rubare, rapinare, saccheggiare una delle forme previdenziali più avanzate che il nostro paese abbia mai escogitato, ed era il TFR, il trattamento di fine rapporto, era una capacità di copertura dei rischi di vita di un lavoratore formidabile, perché era una forma di risparmio destinata a intervenire soprattutto nei momenti di licenziamento, e quindi avere un gruzzolo di soldi che appunto si chiamava TFR, che veniva pagato con gli stipendi dei lavoratori, era il 6,91% ed è tuttora il 6,91% dello stipendio lordo, e questo risparmio era poi anche disponibile non solo a costituire una liquidazione, no, quindi una possibilità per il lavoratore anziano che andava in pensione, ma era anche la possibilità per affrontare spese, per esempio dell'acquisto di una casa o le spese sanitarie in caso di una malattia grave. Allora, questo ricchezza di risparmio che stava nelle mani dei lavoratori, invece con i fondi pensione sta passando alla finanza, perché una delle condizioni per aderire al fondo pensione era quello di sottoscrivere o tutto o in parte, in tutto o in parte, il TFR. Quindi qui aderiva al fondo pensione praticamente dal momento in cui aveva aderito rinunciava al TFR. È stata quindi una rapina di decine di miliardi realizzati attraverso questa sottoscrizione, e con la finzione e anche la finzione anche linguistica che si trattasse di una pensione. Non era una pensione. La pensione è, come l'abbiamo concepita noi forse più anziani, era una certezza, era un diritto, era una sicurezza che non avrebbe dovuto correre rischi il risparmio dei lavoratori. E invece è diventato un prodotto finanziario che corre tutti i rischi, e la situazione in cui ci troviamo oggi è molto utile per capire quali sono questi rischi e come questi rischi che corrono in fondo di pensione si riflettono sulle condizioni del lavoratore e sulle pensioni future. Allora, Fulvio vi ha descritto brevemente che il TFR, per il quale si paga un 6,91% del proprio salario, no? Viene poi restituito con un accrescimento dovuto a l'1,50% ogni anno, no? È la crescita, diciamo, del risparmio del TFR, ma oltre a questo 1,50% c'è anche una difesa nei confronti dell'inflazione, che a momenti può essere gravissima. L'inflazione, ricordo che 30 anni fa noi viaggiavamo con un'inflazione che superava ancora il 10%, no? Quindi era un modo per impoverire i lavoratori, e questo risparmio veniva difeso perché il 75% dell'inflazione calcolata veniva invece rimesso dentro come accrescimento del risparmio che eravamo fatto con i nostri stipendi. Quindi questa forma di previdenza è veramente una forma di previdenza molto avanzata, quasi unica nel panorama delle forme previdenziali sull'intero pianeta, no? E che quindi era una cosa che in questo particolare momento di instabilità economica, di precarietà, sarebbe stato molto importante poter conservare. Invece la stanno distruggendo perché invitano i lavoratori a passarla direttamente ai prodotti finanziari e rinunciare a questa forma di previdenza che era così importante e sicura. Per dire il livello di sicurezza, negli anni 60 e 70 chi si trovava a dover combattere con un padrone che falliva, un'azienda che falliva, no, i lavoratori potevano contare sul TFR ancora prima che sugli stipendi arretrati, perché il TFR era coperto da un fondo di garanzia particolare, sempre pagato dai lavoratori. Il fondo di garanzia del TFR, pagavano lo 0,50% dei loro stipendi per questo fondo di garanzia, ma questo consentiva ai lavoratori di resistere, di lottare, anche perché immediatamente l'INPS attingeva al fondo di garanzia, anche se il padrone era sparito, era fallito, se ne era scappato, il fondo di garanzia pagava ai lavoratori il TFR. Bene, questa cosa sta per essere annullata man mano che i lavoratori aderiscono ai fondi pensioni, perché la prima cosa che devono mollare è il TFR. Poi ci possono mettere sopra anche altre quote, possono mettere quote, la media delle quote che i lavoratori ci mettono e aggiungono al TFR si aggira su un altro 2% del salario dei lavoratori. Quindi questo è indubbiamente risparmio dei lavoratori. La Corte Costituzionale l'ha chiamato più volte salario differito, e questo invece viene munificamente dato ai sindacati, che possono così preparare le sedie per centinaia di dirigenti dei fondi pensioni, di consiglieri di amministrazioni. C'è tutto un apparato, no, legato esclusivamente alla finanza, che lavora per la finanza e che in realtà viene pagato con i soldi dei lavoratori. E allora, questo perché dicevo questo periodo è particolarmente significativo? Perché questo periodo noi stiamo assistendo a un fatto inaspettato proprio: il crollo dei fondi pensioni, del rendimento dei fondi pensioni, ma non per un fatto generico della finanza, ma per un fatto che allora si è sempre considerato fino ad oggi un fattore di sicurezza, e adesso è sparito pure quello. I fondi pensioni che volevano essere più sicuri erano quelli che investivano i soldi dei lavoratori, che diventavano capitale, lo investivano in titoli di Stato, di debito di Stato, italiano, estero, comunque erano titoli in gran parte cosiddetti garantiti. Adesso è un garantito un cazzo, per cui il rendimento dei fondi pensioni in molti casi sta abbassandosi molto, molto. Pensate un po' che ci sono le linee, quelle più popolari tra i fondi pensioni, quelle che parlano di garanzia, che la garanzia non c'è, però gli danno il nome garantito, per poter sedurre i lavoratori, no, più attenti, più avvertiti, no, quei fondi pensioni hanno perso, hanno avuto un rendimento ridicolo dello 0,8, dello 0,2, no, di fronte a lavoratori che stanno pagando con il TFR l'1,5% di recupero del TFR che invece viene pagato. Quindi stiamo al di sotto di quanto i lavoratori stanno mettendo dentro la loro pensione. Loro stanno perdendo non un immaginario interesse, un immaginario rendimento, stanno perdendo quello che addirittura versano. Il loro TFR viene frodato, addirittura appunto c'è una intera linea di fondi pensioni, quella appunto che si chiama garantito, che ha avuto come rendimento nel 2016 0,2 rispetto al TFR che invece avrebbe dato l'1,5. Ma questo ancora non è niente, la cosa sta peggiorando. Nel 2017, primi sei mesi del 2017, i dati della COVIP, che sarebbe l'agenzia, la commissione che dovrebbe vigilare sui fondi pensioni a tutela dei cittadini, pensiamo noi, a tutela dei lavoratori, no, a tutela dei finanzieri, e questo lo vedremo ancora dopo. Però adesso, in questo anno qua, in questi sei mesi, addirittura ci sono 80 fondi pensioni sui complessivi comparti, perché i fondi pensioni sono 36, come ho detto prima, però ogni fondo pensione ha diversi comparti secondo le scelte che farà il lavoratore di quale comparto si vuole iscrivere. Bene, di questi 106 comparti che stanno dentro i 36 in fondo pensione, 80 stanno sotto il valore del rendimento del TFR, e non solo questi 80, ma addirittura ci sono 12 di questi 80 che perdono, addirittura vanno sotto zero. Quindi significa che non solo stanno perdendo quello che il TFR avrebbe reso, ma stanno proprio mangiandosi il già versato dai lavoratori, il contributo che i lavoratori hanno pagato sta per essere, è decurtato continuamente di questa diciamo negatività, no, che viene accumulata dai fondi pensione. Sto parlando sempre di quelli garantiti. Ultima cosa su questo tema importantissimo: dicevo prima la COVIP, che è una, la COVIP è una agenzia, una commissione esattamente per la vigilanza sui fondi pensione. Bene, la COVIP in una sua tabella documenta che i fondi pensione hanno guadagnato il 2,7%. Nella stessa tabella però è evidente che questo 2,7% è la somma dei 5 comparti in cui sono divisi i fondi pensione, e che i fondi pensione, quelli che a cui hanno aderito il 70% dei lavoratori, hanno ottenuto lo 0,8 e lo 0,2. Quindi la media aritmetica, che è un furto, è una falsità, è una fandonia, è 2,7%, perché al fondi azionari c'è un numero ridottissimo, quelli hanno ottenuto il 4,4%, hanno fatto la media tra lo 0,8, lo 0,2 e il 4,4, e gli è arrivato che i fondi pensioni al 2,7, ma voi capite che questo è un falso plateale, e questo fatto da un ente pubblico che dovrebbe vigilare sui fondi pensione e garantire i lavoratori, mentre la maggior parte dei lavoratori è stato fregato allo 0,2 e ancora con molti fondi che addirittura sono andati in negativo.
Io faccio un discorso, se sei interessato. Ascolta un attimo,
vai sul sito. Io sono Ermanno, buongiorno. Ormai avrete quasi capito che ogni volta che facciamo le trasmissioni sulle varie tematiche, sia gli interventi di Fulvio che gli interventi di Piero soprattutto, attengono ad approfondire alcune questioni di carattere tecnico oltre che di denuncia sociale e politica, quindi rispetto alle questioni del lavoro e della previdenza del risparmio. Io ogni volta mi spetta quasi il compito di ricordare che comunque per noi la campagna di controinformazione ha un senso e un fine se riusciamo a solleticare la voglia degli ascoltatori, la voglia quindi di altri lavoratori di capire meglio cosa fare, non solo per difendersi e lottando contro le imposizioni e le leggi ingiuste e le imposizioni aziendali che emergono sulle varie questioni, ma domandarsi sempre più il cosa fare serve anche in prospettiva, cioè noi dovremo un giorno arrivare al punto in cui oltre a difendersi dobbiamo pensare al contrattaccare, perché ormai abbiamo capito una cosa, che noi viviamo una fase estremamente nuova per la portata, non per il fatto che la politica oggi ormai obbedisce all'economia, e per questo, come abbiamo detto più volte, riduce di fatto i diritti. E quindi su queste questioni abbiamo più volte aggiunto anche considerazioni di carattere non solo ideale, ideologico, ma anche politico rispetto a un attacco sistematico e costante che noi subiamo da parte dei poteri imprenditoriali, finanziari e di un apparato politico istituzionale che ormai all'interno del nostro paese ha trasversalmente aderito alle logiche liberiste, per cui tutti gli effetti negativi che rispondono a cause e a progetti finalizzati al continuo raggiungimento del massimo profitto. Basta pensare che nel mondo la ricchezza del mondo va per l'87% ai profitti e per il 13% ai salari e agli stipendi. Questo la fa capire chiaramente quanto siano veri e pesante cosa avviene oggi all'interno dei stessi paesi industrializzati attraverso leggi e logiche liberiste che riducono, ecco, cominciamo proprio sulle questioni di cui si è parlato, quando si parla di lavoro, che non solo riducono la centralità del lavoro perché hanno scoperto che c'è anche più facile fare i soldi con i soldi, quindi incrementare soprattutto i giochi finanziari e giochi in borsa, e quindi rispetto a quello che per noi rimane centrale, cioè il lavoro e quindi di conseguenza il salario, appunto, che non solo lo dobbiamo conquistare lottando contro lo sfruttamento, ma anche contro la stessa deregolamentazione del lavoro che ormai ogni giorno, lo diciamo da questa radio ma anche con i nostri iscritti, ha dato il via proprio alla precarizzazione, alla flessibilità, alla desalizzazione del salario sfruttando lo stesso volontarismo, l'abbiamo detto più volte. Ecco, su questa via si è andata a ridurre quello che ricordava Piero e Fulvio, cioè si smonta proprio la pensione pubblica calcolata con il retributivo. Ora Fulvio nel suo intervento a un certo punto ha citato anche un approfondimento da parte nostra rispetto al welfare aziendale, cioè il cosiddetto welfare integrativo, che in effetti dobbiamo riuscire a riflettere meglio cosa significa questo, e quindi è chiaro che quello che sta montando evidenzia una cosa chiara, cioè l'elemento caratterizzante è sui rinnovi contrattuali, quindi insieme agli aumenti salariali che sono sempre miseri, c'è la reintroduzione di questo cosiddetto welfare aziendale, che altro non è che intanto il primo passo perché gli stessi sindacati che lo hanno concordato con il governo e anche con la, con la Confederazione, dicono che si preoccupano del contratto nazionale, ma in effetti poi ne creano tutti i presupposti per metterlo in, in secondo ordine, tant'è vero che questo meccanismo interviene soprattutto a livello aziendale, al secondo livello contrattuale. Noi nelle riunioni passate, credo 5-6 riunioni fa, parlavamo di come questo meccanismo è intervenuto, per esempio Piero ricordava gli edili, ma noi abbiamo anche ricordato il contratto dei metalmeccanici. I metalmeccanici hanno strappato 91-92 euro in 3 anni e di questo aumento soltanto il 51% riguarda direttamente l'aumento salariale, mentre il 41% riguarda tutta la parte che andrà a formare questo cosiddetto welfare aziendale. E quindi è chiaro che questi praticamente tutti i lavoratori non vedranno un fumo d'un quadrino rispetto alla, al 41%. E lo stesso meccanismo praticamente vuole ricordare che ai lavoratori il welfare aziendale significa consentire agli imprenditori di intervenire sulle questioni previdenziali e di prevenire anche, e quindi ripeto al discorso del fondo pensioni, ma anche rispetto all'uso quindi del TFR, all'uso anche di una parte di salario accessorio. Avete mai sentito che i lavoratori recepiscono all'interno delle aziende i premi di produttività? Ebbene, praticamente questi premi di produttività, un 50% anche oltre, sulla scia proprio dell'accordo che hanno fatto le confederazioni tradizionali, può essere usato in, in altre forme, quindi dare servizi cosiddetti integrativi che in effetti creano i presupposti per mettere, non solo per favorire ancora sotto questo aspetto ancora i profitti aziendali che possono così lucrare anche su questioni di prestazione che sono veramente fondamentali. Basta pensare per esempio il discorso l'offerta che viene fatto per quanto riguarda il settore sanitario, un settore in cui i imprenditori hanno già avuto dei vantaggi da parte della legge di questi altri governi, quello della riduzione dell'IRAP, che era praticamente la tassa che maggiormente formava la sanità pubblica. Ora, nonostante hanno avuto questo vantaggio, possono ulteriormente lucrare dando per esempio servizi sanitari, quindi suppletivi a quelli del Servizio Sanitario Nazionale, ma che hanno una logica, come è la logica di ridurre il contratto nazionale per quanto riguarda lo smantellamento delle lotte salariali e contrattuali. Allo stesso tempo questi interventi alla fine danno un segnale di come andare a creare i presupposti per andare a ridurre quelli che sono i servizi universali, un servizio di primaria importanza e di vitale importanza come può essere la sanità. Quindi cosa dobbiamo capire da tutta questa situazione? Dobbiamo capire che noi abbiamo davanti a noi abbiamo non solo la privatizzazione dei servizi che ormai seguita a implementarsi sempre più, ma stiamo subendo una situazione nuova, una fase nuova in cui c'è la privatizzazione dell'economia pubblica. E quindi è chiaro che non solo quando denunciamo che le stesse pensioni vengono sottoposte alle logiche finanziarie, ma questo riguarda ormai tutto ciò che riguarda la parte sociale e la parte quindi salariale e previdenziale dei lavoratori. Quindi è chiaro che, come dicevo prima, la campagna di controinformazione vuole anche stimolare i cittadini, i lavoratori, chi sente questa radio, a come organizzarsi, quindi affinché in qualche modo bisogna creare momenti in cui si creano anche i presupposti per portare avanti una resistenza che diventi però sempre più concreta, ed è questo che abbiamo noi dei forti limiti, ed è su questo ed è per questo che noi stimoliamo che all'interno di questo paese ci sia sempre più l'unità d'azione del movimento sindacale conflittuale, e quindi che si creino momenti di aggregazione per far sì che si riesca a costruire una piattaforma rivendicativa che abbia un senso e sia come difesa del lavoro ma anche come difesa dei servizi pubblici, non solo, oltre a partire proprio dalla sanità e dalla scuola pubblica.
Io ho partito a parlare un momento della sanità perché nella sanità assistiamo proprio allo stesso percorso che si sta percorrendo, che si è percorso già per le pensioni, ossia un impoverimento della sanità pubblica, una sua sempre più avanzata inefficienza, inefficacia, degrado, no? E per far spazio alla sanità privata. E si batta, diciamo, sia alla botte che al cerchio, facendo, operando in due modi: da una parte rendendo la sanità pubblica degradata al punto che uno è costretto a rivolgersi a quella privata, dall'altra anche però con una sanità privata che dovrebbe stare diventando sempre più simile al pubblico. Allora io voglio segnalare una assemblea che si terrà domenica prossima, il 24, a Casale Alba 2. Ascoltate questa radio, vi daranno tutte le indicazioni per arrivarci, perché è un casale molto bello che sta però in un parco, quindi bisogna arrivarci in maniera di Roma, stiamo parlando di Roma, la città di Roma. Questo centro sociale ospiterà un'iniziativa promossa dal coordinamento dei lavoratori dello Spallanzani, che stanno in lotta perché due lavoratori, infermieri, compagni dei Cobas si sono azzardati da questa radio a parlare male del fatto che la sanità pubblica a Roma sta degradando, che non dà più i servizi necessari, che vengono diminuiti il numero dei posti di lavoro. Ecco, questi sono stati condannati addirittura a 4 mesi, no, di sospensione senza stipendio. È una cosa, voi capite, che colpisce in maniera diretta la democrazia, le libertà conquistate anche dalla Costituzione cessano di fronte a, dentro le aziende, nei posti di lavoro stanno cessando, mentre c'è stato un periodo nel quale la democrazia e i diritti si esaltavano all'interno della fabbrica, perché c'era forza organizzata dei lavoratori, mica soltanto perché stava scritta sulla Costituzione, perché c'era l'esercizio, no, della forza da parte dei lavoratori. Adesso la Costituzione viene lasciata fuori dalle fabbriche, non si può, un infermiere non può dire che il lavoro per il quale è nato lo deve fare male perché i turni sono lunghi, perché non ci sono le sostituzioni, perché i turni raddoppiano, perché lo stipendio è poco, perché centinaia di posti di lavoro vengono cancellati ogni anno. Allora, già a questa assemblea hanno aderito le lavoratrici dell'Aurelia Hospital. L'Aurelia Hospital è una struttura sanitaria, diciamo, di tipo privato, però convenzionata con il pubblico. Allora, che cosa? La parte pubblica, che era soprattutto il reparto reparto maternità dell'Aurelia Hospital, viene chiuso. Viene chiuso con ragioni ragionieristiche. Zingaretti, presidente della regione, ha fatto le delibere necessarie perché tutti i reparti di maternità vengono chiusi quando non raggiungono un numero di parti l'anno, proprio una cosa da ragioniere scrauso, proprio idiota e acefalo, no? Si toglie il diritto a una nascita sana e ben realizzata, bisogna risparmiare. Allora, ieri qua c'erano delle lavoratrici dell'Hospital che praticamente stanno per essere licenziati da questo progetto di Zingaretti, Zingaretti il quale sostiene di difendere la sanità pubblica. Zingaretti è un criminale, si sta vendendo Forlanini, una struttura ospedaliera incredibilmente ricca, no? All'interno della città 18 ettari, quindi un'immensità, no? Nel verde, con tutti i servizi possibili, la biblioteca, le sale da teatro, era veramente una cosa che ci si fanno le visite guidate degli architetti per andarla a studiare. Lui se lo vende per 70 milioni, capito? 70 milioni, una briciola rispetto a quello che vale, e con la complicità addirittura del Demanio, perché chi fa il prezzo, no, è poi il Demanio. Quindi c'è una collusione tra enti di varia natura che testimoniano del degrado dello Stato pure quello legato agli enti locali, come è la Regione, perché Zingaretti è presidente della Regione, del Demanio, perché pure quella è un'istituzione dello Stato, che si accordano. Io non ho dubbi, non sta scritto da nessuna parte, non ho dubbi che già c'è l'offerta della Goldman Sachs o di un'altra grande multinazionale, come c'è stata per Venezia, come c'è stata per tantissime altre strutture a Roma, no? E perché sia venduta anziché ritornare alla sua funzione originaria. Io che dovrei fare le visite, abito molto vicino al San Camillo, non posso le fare visite al San Camillo perché hanno tagliato 2000 posti, non c'è più la capienza nel reparto di cardiologia e devo andare in un'altra struttura di Roma dove riesco a trovare, non sempre, perché se urgente non la trovo devo andare a pagamento, no? Per curare la mia ischemia miocardica, che è il male di cui soffro. La cosa che voglio dire però è, rispetto ai fondi pensione, è che se c'è qualcosa di sacrosanto è il salario dei lavoratori. Bene, i fondi pensioni riescono a fare quello che non riuscì a fare nemmeno il re Mida. Riescono a fare sì che l'abbacchio con le patate al forno, che questo era il TFR, proprio il top, diventi merda, merda pura, perché se pensate che uno dei proprietari dell'azione della società che aveva ormai in proprietà, dopo altri decine di passaggi, tra altri con altre finanziarie varie, immobiliari ed varie, è stata la società che ha chiesto l'evacuazione e l'abbastonamento degli occupanti, dei rifugiati che stavano, no, a Piazza Indipendenza. Pensate un po' come un fondo pensione che prende i soldi dei lavoratori per fare la cosa più reazionaria, più vergognosa, quello di far prevalere il diritto alla speculazione, perché lì non è che questi stanno difendendo un'impresa, no, di qualche tipo, che difendono la speculazione, perché sono 13 anni che quell'immobile è libero, passa da una proprietà all'altra sempre e soltanto con la visione di fare una speculazione immobiliare urbanistica.
Il capitalismo bello mio.
Quindi, questo è uno. Ma se pensate per esempio che i fondi pensione hanno il 70% dell'azionariato della British Petroleum, e all'interno del consiglio di amministrazione della British Petroleum i sindacati proprio, no, hanno impedito che la British Petroleum facesse gli investimenti necessari per mettere al sicuro la piattaforma che poi è esplosa nel Golfo del Messico, no? Quindi anche lì merda cristallina proprio, che poi ha proceduto a manifestarsi come merda, perché quando poi la causa delle delibere del consiglio di amministrazione ha fatto esplodere
la piattaforma perché non c'erano le misure di sicurezza, no? Ha continuato la British Petroleum, ha tentato di ricattare, e c'è riuscita Obama, dicendo: non venisse in mente di chiedere a noi i 48 miliardi, 68 miliardi di danni fatti non solo per gli 11 operai morti, ma anche a tutto il litorale, no? Perché questi sono soldi dei lavoratori, quindi se sono venduti i lavoratori per il loro malaffare, per poter continuare a fare iniziative contro l'ambiente, contro le popolazioni, di non mettere in sicurezza, no? E ci sono riusciti, perché Obama gli ha fatto gli sconti. Mi pare che alla fine si è conclusa con 20 miliardi rispetto ai 68 che erano stati considerati il danno reale che ho prodotto. Allora, non c'è dubbio che i fondi pensione non sono altro che un prodotto finanziario per chi gode a perdere i soldi nei casinò, per i ludopatici, è una cosa che va benissimo. Per perdere i soldi va benissimo il fondo pensione. Se invece volete coltivare, custodire il vostro risparmio, non mollate mai il TFR, né in forma individuale né in forma collettiva, perché è una cosa preziosissima. Io ho due esperienze di TFR. Il mio, no? 58.000 euro dopo 36 anni di lavoro, perché 4 anni già mi avevano dati di TFR quando mi ero licenziato. 58.000 euro che sono servite a campare meglio tutti questi anni che dopo la pensione che sto vivendo, e anche come persona attiva. Io ho visto la difficoltà e però anche la soddisfazione che la mia portiera, noi abitavamo nei palazzini degli ACP, no? In 70 abbiamo dovuto tirar fuori 40.000 euro per la pensione, no, per la pensione della portiera che andava in pensione. Quindi non mollate il TFR, è una forma avanzatissima di risparmio. Adesso addirittura, una volta si diceva il TFR, dice: vabbè, non dà tanti interessi, però no, sono garantiti che perlomeno no, non vai sotto. Oggi non ve lo dà nessuno. Io una parte della mia liquidazione ce l'ho in buoni fruttiferi dentro le poste, mi danno lo 0,50%. Quindi il TFR mi frutta tre volte tanto quanto questa forma di risparmio. Se potessi, mi farei di nuovo un TFR, perché veramente è un'altra cosa. Ossia, gli interessi che oggi paga il TFR è veramente consistente, no, inarrivabile per un lavoratore come interesse, perché se poi diventate finanzieri, come pensano di diventare finanzieri quelli che si iscrivono a fondo pensioni, che pensano che loro controllano la finanza, allora quelli pensano pure delle cose. Però il fondamento sta sempre là. Guardate, un lavoratore non può pensare, come fa la finanza, come fanno i fondi pensione, che si facciano i soldi con i soldi, perché quella è una degenerazione dell'umanità. No, oggi sappiamo che i lavoratori un minimo di coscienza ce l'hanno mai. I soldi onesti si fanno con il lavoro, con la presenza, con la cittadinanza, non si fanno.
Quindi se la batte sfruttando il lavoro.
Ecco, vabbè. Vai,
ho preso il tram, non posso di niente, c'era un tram occupatissimo, rotto, capito, 2-3 volte. Incidenti e poco, cioè, è un ATAC che ormai ti fa soffrire, più la gente che sta dentro che ti fa soffrire uguale, perché non scende mai al momento giusto. Abbiamo di questo, cioè i fondi pensione, come ha detto Piero, cioè, non sono nient'altro, come si dice, che il de profundis della pensione, insomma. Cioè, noi dobbiamo continuare a lottare su questa cosa qua, sulle pensioni e sul lavoro. E ormai cioè, le privatizzazioni che sono state fatte fino adesso non sono state nient'altro che un attacco al cuore di quella che è la res pubblica. Una volta si diceva attacco al cuore dello Stato, ma quello non hanno realizzato le Brigate Rosse, sono state le privatizzazioni che ormai sono un attacco totale, capito, a quello che è pubblico. Per cui noi dobbiamo continuare a lottare per due o tre principi: la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, perché ormai è chiaro a tutti, dopo lo dice anche Stagliano, se leggete l'ultimo libro, ciascuno al posto tuo, le macchine ci stanno sostituendo assolutamente, e quindi chi lavora è iperproduttivo e quella produttività deve essere distribuita fra tutti i lavoratori, non può essere solo appannaggio, come ha detto prima Ermanno, che l'87% va al capitale e il 13% va alla forza lavoro. Infatti si vede come sta andando questo paese, cioè il paese che è lo stato assistenziale dei padroni. Quindi quello però che manca, cioè, e questo è, cioè, che noi facciamo un'ottima analisi, diciamo, cerchiamo di dare una lettura alternativa a quella che fanno i giornali dell'elite, quelli del potere. Però il punto di fondo qual è? È che la sofferenza e il disagio dei lavoratori e dei disoccupati di questo paese, dei giovani, non riesce a organizzarsi. Noi scontiamo questo, perché una critica va bene, ma è tempo di affermare, capito, positivamente un'alternativa a questa visione del mondo. Speriamo che le nostre organizzioni e i nostri, cioè, e le organizzazioni del movimento operaio riescano, capito, a costruire, come si dice, uno strumento di lotta adeguato ai tempi.
Io stiamo alla conclusione, voglio consigliare a quelli che ci hanno sentito un libro che secondo noi è proprio fondamentale, chiarisce come non era mai successo fino adesso, qual è stata la funzione della previdenza e dello Stato sociale nel nostro paese, che salto di qualità ha fatto la vita di milioni di donne, milioni di uomini, milioni di bambini, milioni di anziani hanno fatto un salto di qualità nella propria vita, nel proprio sistema, proprio grazie alla previdenza. Allora, questo libro è stato scritto da Giovanni Mazzetti ed è intitolato Contro la barbarie sulla previdenza. La casa editrice Asterios, chi può, se lo vada a comprare, non è facile da trovare nelle librerie, io l'ho trovato da Feltrinelli, però tutti lo possono trovare il 20 ottobre, quando Giovanni Mazzetti verrà nella sede di Cobas a presentare il suo libro, col quale noi potremo discutere e farci fare tutte le domande per capire come e da che cosa deriva questo pensiero così alternativo, che fa risalire alla fondazione dello Stato sociale tanti cambiamenti che sono potuti avvenire nell'umanità che ha partecipato di questi, perché ci sono interi continenti che non hanno partecipato a questa crescita civile e culturale, no? Pensate che in America, se te vai a ricoverare all'ospedale, guarda, aprono il portafoglio, guardano se c'è adesso l'assicurazione sanitaria, no? Sarà un altro modo di vivere. Certo. In America tu, appena te nasce un figlio, già quando tua moglie è incinta, devi cominciare a mettere da parte i soldi per fargli la borsa di studio di quando andrà al college. Perché il college costa adesso dai 30 ai 60 mila euro l'anno solo per essere frequentato, non parliamo poi delle altre spese. Quindi voi capite che c'è un modo di vivere diverso anche nei continenti, il modo di vivere di chi ha avuto la capacità di imporre uno Stato sociale, perché non ce l'hanno regalato, Questo è stato il frutto delle lotte, certo, di un trentennio nel dopoguerra, il frutto di una situazione che non abbiamo saputo forse nemmeno valutare. Se noi avessimo scritto e fatto l'epica di questo periodo, delle lotte che hanno consentito queste vittorie, probabilmente oggi la gente sarebbe più cosciente di quello che c'è ancora per le mani. Perché per esempio la sanità non l'hanno distrutta tutto, le pensioni non le hanno ancora distrutte tutte, c'è da difendere, c'è da organizzarsi per difenderle, perché da sole non si difendono, da sole stiamo in mano, io credo, alla finanza, e quella proprio per convinzione, per sua natura, ci deve far fuori, deve far fuori le nostre condizioni di vita migliori e trasformare tutto, come diciamo prima, in merda assoluta.
Allora, stiamo andando verso il termine. Vi ricordo comunque, specialmente ai pensionati di una certa età, quelli in pensione almeno dal 2013, prima del 2013, che tra un mesetto è prevista l'udienza alla Corte Costituzionale sul quesito se il blocco della perequazione fatto dalla legge Fornero-Monti nel 2011, bocciata in un primo tempo nel 2015 dalla stessa Corte Costituzionale e dopo malamente applicata dal governo Renzi, quello di restituire il maltolto a chi ne aveva diritto, invece fu attuato il cosiddetto bonus Poletti, che assegnava soltanto il 10, 20%, 30% a seconda della fascia. Vi ricordo cos'è la perequazione: è l'adeguamento automatico, perché è calcolato in base a una legge dello Stato. L'INPS deve prendere delle tabelle e fare i conti e aumentarci la pensione. Ecco, questa perdita ha causato danni che stiamo tra 2,5 volte, adesso potrebbe essere arrivata anche 3 volte la mensilità media, quindi mediamente ognuno di noi ci ha rimesso circa 5.000 euro. Non solo, ma ogni anno che passa senza questo calcolo che non è stato fatto, e ci perdiamo 100-150 euro ogni anno, o forse ogni mese, dipende come andrà l'inflazione chiaramente. Ecco, preparatorio a questa udienza, che non è detto che sarà quella definitiva, e può darsi che nella prima udienza venga stabilita una data con cui viene adottata la sentenza della Corte Costituzionale. Sono previsti degli incontri preparatori tutti a ottobre, il 3 ottobre a Testaccio, il 10 ottobre in una sala che si chiama Il Cielo Sopra l'Esquilino a Via Galilei, e il 20, in cui sarà l'argomento, sarà più generico, però presso la nostra sede di Viale Manzoni 55. Ecco, vi informeremo le prossime puntate di questa trasmissione, i dettagli, gli orari, eccetera, eccetera. Ecco, vi ricordo che questa trasmissione è registrata, la trovate tra circa una mezz'oretta sul sito di Radio Onda Rossa. Per qualsiasi problema da segnalarci o cui vorreste avere qualche piccolo chiarimento, potete mandarmi un messaggio alla casella pensionati @cobas.it e vi rispondo quanto prima. Ecco, chi ha il computer magari fa un salto anche al sito di Radio Onda Rossa e vede nella sezione sostieni cosa può fare di pratico per aiutare questa radio, che vi ricordo non ha pubblicità, non ha sostentamenti da parte di nessuno, né giornali, né Stato, nessuno. Siamo noi ascoltatori che contribuiamo alle spese, energia elettrica, l'affitto, tutto quanto c'è dietro a una radio. Ecco, non sono, io lo dico sempre, anche se qualcuno dice che minimizzo un po', qualche decina di euro ognuno di noi penso che possa farne a meno. Se sono un po' di più, arriviamo a uno zero in più, e grazie tante, e ci aiutate. Ecco, grazie di tutto, e ci risentiamo alla prossima settimana allo stesso orario, 12:13. Ricordatevi che questa trasmissione può essere ascoltata anche dal sito con lo streaming in diretta. Se per caso la trasmissione radio non fosse perfetta come zona e l'internet è migliore, potete usare anche questo meccanismo. Grazie a tutti e buona giornata.